Let's talk about sex.
Oh, ma che bello, ma che bello. Oggi me lo godo tutto io, il professore qui, da vicino. Tu invece l'hai in fondo. Possiamo ridere di te. Possiamo fare battute su di te, Rosario.
Infatti siete pericolosissimi oggi. Mi fate molta paura.
No,
mi
sento stai tranquillo.
Sguarnito, indifeso.
Stai tranquillo.
Oh, poverino.
Ti abbiamo già detto di tutto di più, quindi.
Sì, esattamente. Poi te lo dirà cosa ho detto di te.
Va bene.
Allora.
Di cosa parliamo oggi? Dove parliamo oggi?
Allora, la volta scorsa avevo detto che avrei parlato prima del carrello, che era un derivato degli insulti multipli che mi sono venuti quando io ho detto che, con tutto il dispiacere che si provava per la signorina che aveva avuto un grave esito dalla vaccinazione, la scienza non poteva essere costruita su un singolo caso, e mi hanno detto di tutto, compreso vada lei, diglielo ai genitori, tutte queste cose. Allora volevo una cosa abbastanza breve, se ce la facciamo, riproporre un tema famoso che nel 1974 una famosa bioeticista di Oxford fece. Ve lo do nella forma sofisticata, perché si è molto modificata nel tempo. La forma più sofisticata è così, cioè voi avete 5 bambini che giocano sulla ferrovia, sul binario, e c'è un treno che sta arrivando a tutta velocità, e voi siete vicino a uno scambio ferroviario, voi a un altro lavoratore molto grasso, obeso, grosso, e voi avete 2 possibilità solo per fermare il treno. Numero 1, tirare il cambio, ma in questo caso il treno deraglierà e ucciderà un bambino che sta giocando nel campo di grano vicino al treno, alla ferrovia. Oppure buttare l'uomo grasso sotto i binari, che è l'unico che può fermare il treno. E si chiede alle persone quale delle 3 scelte. Non faccio niente, butto l'uomo grasso, tiro la leva. E questo mi interesserebbe molto sapere.
Io la risposta. La risposta è: il chirurgo è donna. Ah no, era, scusa, era
no,
questa è l'altra domanda. No.
Io faccio fuori il bambino grasso. Ma non c'è un bambino
non
grasso,
c'è bambino grasso. No, però,
ma non può non morire nessuno. Non c'è un caso.
Non c'è il caso. È la scelta bioetica che c'entra un po' con quello che è successo. Noi abbiamo tirato una leva andando verso una persona, perché dall'altra parte c'erano molte persone che potevano morire se non avessimo tirato quella leva, cioè del vaccino, in senso, così via. E mi piacerebbe sentire le vostre cose. Poi facciamo qualche riflessione su questo argomento che ci dà un'idea magari di... Sentiamo la femmina del gruppo, cosa dice? Lei cosa
farebbe? Io stavo pensando invece che cosa succede a quelli sul treno, cioè nel senso...
No, il treno non c'è nessuno, un treno merci. Non succede niente, il treno non succede niente.
Quindi o non si fa nulla, o si usa il signore ciccione per fermare il treno.
Se non si fa nulla si va addosso ai bambini, giusto?
Cinque.
Oppure lo si fa deragliare e si fa fuori un altro bambino
che sta giocando nel campo.
Se si usa il signor ciccione, i bambini si salvano.
Si fa fuori il ciccione.
Ovvio.
Non diciamo ciccione che body shaming.
5 bambini.
No, però io tirerei...
Ecco,
però scusa, il fatto che il professor Bini abbia messo in rilievo la forma del corpo di quel signore è qualcosa di significativo, perché se bastava che dicesse il signore.
Allora, vi do qualche spunto per decidere in più. Cominciamo. I bambini giocano sui binari, quindi hanno un aspetto di colpevolezza.
Quindi
che
è stato Fiorello a mandare, perché Fiorello
non
ha detto,
il bambino che gioca nel campo, no?
Certo.
Per esempio, voi uccidete
un bambino che gioca nel campo, probabilmente è inerme.
Non sta facendo niente di male.
Quindi sui binari
stanno giocando loro. Sì. La seconda cosa, fa differenza tirare una leva o uccidere una persona, anche se le conseguenze sono le stesse.
Tirare una leva, io devo frenare il treno.
Cioè, nel senso, è stato fatto uno studio cerebrale con la risonanza magnetica per vedere la differenza delle scelte, no? Si attivano 2 aree cerebrali totalmente diverse tra tirare una leva e buttare il ciccione. Poi il ciccione è una... uso questa brutta parola per dare l'idea di come queste sono minoranze veramente discriminate, le persone sovrappeso, no?
Sì.
Come dire, come se facilmente sacrificabili.
Certo.
Facilmente sacrificabili.
Soprattutto per fermare un treno.
Per fermare un treno. Cioè, nel senso che questo aspetto della domanda è molto sofisticato. Infatti, io ho fatto la forma più sofisticata di questo problema del carrello, perché la maggior parte delle persone tira la leva, cioè va su un'etica ricerca di risultato, cioè dice: se devo ucciderne uno piuttosto che cinque bambini, insomma, tiro la leva e fa. Pochissimi buttano un altro, hanno il coraggio di buttare un altro a.
C'è un ascoltatore Rudy che dice una cosa molto nobile, dice: ma non mi posso buttare io al posto
troppo magro per fermare il treno, troppo magro
non è quell'uomo ciccione,
troppo magro per fermare il treno,
ma se Rudy è ciccione che ne sappiamo,
no troppo magro per fermare il treno, quindi però questo è... Allora, non c'è una soluzione, c'è una scelta personale, ma è un po' un troppo, si dice, cioè è un dubbio logico. Qualsiasi cosa voi scegliate, sbagliate. In qualcosa sbagliate. Volevo solo riportare questa cosa sul discorso che avevamo fatto sulle vaccinazioni, cioè non è che la mia posizione non aveva dentro dello sbaglio, ce l'aveva dentro dello sbaglio, era una posizione, io tiravo la leva, ecco, tiravo la leva, e molte persone non tirano la leva pensando per esempio che il fatto di giocare sui binari ha dentro un minimo di colpevolezza personale,
quindi è giusto travolgerli,
che quindi invece quell'altro non aveva niente di particolare, cioè era solo una metafora per far vedere come anche in scelte pratiche che noi facciamo in questo momento, come quella sui vaccini, i dubbi logici e ed etici sono importanti e sono forti. Quindi mi sono preso la mia dose per tutti coloro che non tiravano la leva. Per tutti coloro che non tiravano la leva.
Ma se io tiro la leva spingendo il ciccione?
Tutte e due, lei così ammazza il bambino, ammazza il ciccione, fuori tutto. Questa è la posizione comol, una posizione poco studiata. Allora, diciamo,
volevo dire a tutti i signori e le signorine, ma no, solo signori, sovrappeso all'ascolto di 105 Friends, che nessun signore sovrappeso è stato malmenato durante le riprese. Il professore diceva ciccione perché nella metafora serviva per dare
l'idea che la persona aveva dentro un po' di discriminazione, insomma, che non gli piaceva. Cioè, facilmente. Devo dire che un grosso problema adesso è nella posizione comollo, che ammazza la persona sovrappeso e ammazza il bambino, è poi difficilmente studiabile perché ci vuole la risonanza magnetica del cervello.
Esatto. È difficilissimo. E lì non è facile.
È difficilissimo.
Ci fermiamo, torniamo tra poco con Let's Talk About Sex.
Caro dottor Bini, una volta io ero a Napoli in una fermata della metropolitana e c'era il signore dello speaker della stazione che un po' annoiato dalla vita diceva: ricordiamo che sei veramente vietata ai signori viaggiatori di attraversare i binari, e mentre lo diceva dei ragazzini attraversavano i binari proprio in quel momento. Allora lui disse così: ricordiamo ai signori viaggiatori che sei veramente vietata attraversare i binari, io mo lo sto dicendo proprio adesso, lo so, dove è andato, così gli urlava contro, e fu uno dei momenti più divertenti della mia vita.
Bene, aneddoti fantastici.
Pensa che era una voce computerizzata, non è manco dal vero lui. Pensa che roba.
Tra l'altro c'era un signore sovrappeso che stava attraversando con un cartello con scritto odio Bini.
E non buttatemi. Dire che abbiamo scoperto che la giovane femmina di questa trasmissione avrebbe buttato il sovrappeso.
Il
quindi
ciccione.
Avrebbe fatto questa scelta diversa e atipica rispetto alla maggior parte delle persone, e questo spiega la sua cattiva fortuna in amore.
Ecco, che lei tratta male, diciamo la verità, va bene.
Allora, facciamo, a proposito di persone leggermente in sovrappeso, volevo discutere con voi anche l'altro caso un po' che ha agitato le comunità sessuali di questo periodo, ed è la famosa neozelandese, la famosa Lauren Hubbard. Sapete che la Nuova Zelanda ha mandato alle Olimpiadi di Tokyo, nella categoria sopra gli 87 kg, una sollevatrice di peso femmina che però ha fatto la transizione qualche anno fa, un paio d'anni fa, quindi ha un passato da sollevatore di pesi maschile. Come sollevatore di pesi non era mai arrivato nemmeno alle finali,
ma come
sollevatrice di pesi ha vinto il mondiale a Roma l'anno scorso. Questo ha scatenato tutta una serie di proteste, di prese di posizioni forti che c'entrano anche con quello che stiamo discutendo in Italia sul cambiamento di sesso, sull'identità, sulle cose particolari. E per esempio mi piacerebbe sapere un po' la vostra posizione su questa cosa, perché è ovvio che dei vantaggi indiretti ci sono per persone che hanno fatto la pubertà, cioè hanno avuto il testosterone durante lo sviluppo fisico che ha comportato una crescita muscolare.
Ma
una
se
forza.
Fosse successo nel DDR di un tempo, li avrebbero operati di forza. Vieni qui, ti opero, così vinciamo le Olimpiadi.
questo fatto di gareggiare in un sesso o nell'altro sesso ha tutta una storia, no? Perché prima le donne non facevano sport, poi a un certo punto hanno fatto sport e hanno cominciato a dire vogliamo essere sicuri che sono femmine, e nel 1966 i campionati di atletica di Budapest le spogliarono. Per essere, cioè c'era proprio la fotografia dei genitali per capire se erano veramente delle femmine. Ovviamente questo era un po' forte come tipo di scelta, e qualche anno dopo, nelle Olimpiadi invernali del 1968, fecero un prelievo di sangue per vedere se erano maschi o femmine.
Era meglio guardare prima.
No, è una storia antica. Una storia antica questa per molti anni si è gareggiato.
Perché anche dopo la transizione
rimangono i cromosomi, ovviamente, del sesso di origine. Cioè, per molti anni, diciamo fino a 2 o 3 Olimpiadi fa, per poter si gareggiava nel sesso genetico, cioè faceva il prelievo di sangue, se eri un maschio gareggiava nei maschi, se eri una femmina gareggiava nelle femmine, non nel sesso di arrivo, non dopo la transizione e così via. Poi a un certo punto invece è venuta questa nuova regola per la quale si gareggia nel sesso del livello ormonale.
Addirittura,
cioè se tu hai del testosterone sotto 5 nanomoli millilitro gareggi nelle femmine,
se no se
nei maschi. La cosa che comporta questi problemi che abbiamo visto adesso, perché una persona che ha tolto i testicoli ovviamente va sotto di testosterone,
quindi?
E quindi gareggia nelle femmine, nelle femmine. Ma il problema è che ha mantenuto tutta
la muscolatura,
muscolatura. E le due
dovrebbe essere la muscolatura la discriminante.
Adesso poi decidiamo
cosa, di sport.
Diamo suggerimenti allo sport. E ci sono per esempio due persone che corrono i 400 metri della Namibia, che sono due femmine geneticamente, ma hanno un testosterone naturale sopra 5. Una ha vinto i campionati mondiali under 20, l'altra la terza prestazione mondiale sui 400 metri, che non possono andare alle Olimpiadi pur essendo femmine, perché hanno un testosterone naturale superiore a 5.
Perché loro sono così,
che sono nati nel nido. Quindi, allora, vi chiedevo se voi avete una posizione su questa scelta, perché non è facile. Da un lato non si può, rivangare il passato, comunque non pensare di considerare femmina una donna, che una persona che non è una femmina nativa ma una femmina arrivata in transizione, in nessun modo può essere non considerata una femmina. Questo sarebbe fortemente discriminante nei confronti del soggetto. Dall'altro canto non si può però neanche garantirle dei vantaggi così vistosi. Abbiamo visto durante il decreto Zan che la posizione delle femministe era quello: i maschi vengono a occupare i nostri posti, no? I nostri posti, cioè, in questo caso viene occupato un posto di medaglia d'oro che avrebbe potuto appartenere a una femmina nativa,
e invece
appartiene a un derivato. Io ho una posizione molto particolare, ma come sempre le mie posizioni sono incompatibili con qualsiasi.
Sì, noi non diciamo la nostra, non perché non ne abbiamo una, ma perché io sono un po'
confuso. Sono in difficoltà, veramente.
Sì,
nel senso
è un po' tipo la ragion di Stato, o capito? Cioè una scelta, come fai a stabilire? Cioè qual è la discriminante? La muscolatura, il regolamento sportivo?
Beh, se tu hai una muscolatura maschile, porca miseria,
noi
anche
passiamo,
se sei diventata donna.
Esatto,
come fai a gareggiare con le donne? Hai un vantaggio? Cioè, devi scrivermi poi che hai scelto la transizione non per vincere le Olimpiadi, ma perché realmente volevi diventare donna.
Perché non avevi una carriera pregressa sul maschile, no? Dici, io vincevo già da maschio ed ero già un campione.
Invece
di là non vincevo niente.
Non vinceva niente, quindi chi mi dice che non ha fatto la transizione?
Certo.
Anche
infatti noi
perché,
ci asteniamo
anche
e ci buttiamo sul professore.
Non è obbligatorio più fare la chirurgia genitale per avere l'attribuzione. In molti stati, non è in Italia così, ma in molti stati il passaggio anagrafico non necessariamente, basta che tu abbassi il testosterone con dei farmaci sotto quel livello, puoi mantenere i genitali da maschio. Quindi non
necessariamente. Vabbè, ma allora è truffa ambiguità. Cioè nel momento che partecipi a delle Olimpiadi
adesso poi ne parliamo. Insomma, di questa cosa.
Allora il professor Bin ci ha lasciato
lui ha studiato come bancario,
ma si sente dietro una competenza bocconiana che veramente mi turba.
Lei è stata a Bocconi ultimamente?
Sì, sono stato ieri sera sono stato.
No, ma io ti farei raccontare di cosa ha parlato la Bocconi, professore.
No, ieri
cosa ha parlato la Bocconi?
Ho parlato di
pronto, diciamo,
attenzione che già diciamo lui ha dei problemi a dirlo.
Cioè, di scalda i motori.
Attrezzature di piacere complesse e oggettistica per la sessualità. Devo dire che non andavano più via, cioè nel senso che si capiva la tristezza dei loro studi, perché diciamo così, che effettivamente è stata era molto complesso il loro l'interesse per questo tipo di argomento, si vedeva. Un po' c'era l'interesse di capirci dentro un po' di finanza, magari se abbiamo tempo parliamo anche delle cose di cui ho parlato ieri. Ma
cioè praticamente hai fatto il rappresentante dei vibratori.
Sì, esattamente. E lo metto anche nel mio curriculum, cosa ho fatto? Rappresentanti per la Bocconi,
Bocconi di Milano. Va bene, che comunque ha un nome di per sé sensuale, perché Bocconi.
Cioè, allora mi hanno invitato negli anni passati a far commentare il loro cineforum LGBT, perché la Bocconi, voi sapete, ha una grande associazione LGBT, è una delle due più grandi università italiane con questo gruppo, insomma è molto gay friendly la Bocconi.
Ah, non lo sapevo.
Torniamo a noi, volevo completare i due discorsi che abbiamo fatto oggi, perché finiamo questo qui della neozelandese, perché qualcuno ha proposto di fare una categoria a parte, per
si
esempio
potrebbe
di fare che però a me trovo molto discriminante come tipo di situazione. E io, la mia proposta è molto complicata, cioè nel senso che uno possa gareggiare nella competizione nel sesso di arrivo se contemporaneamente una persona che ha fatto il transito inverso può gareggiare nella categoria del sesso di arrivo. Cioè, se una femmina diventata maschio ottiene le performance per cui può, ottiene il minimo per poter fare la stessa cosa nel campo maschile, allora si può fare anche nella transizione nell'altro verso. Sarei per la simmetria delle transizioni. Cioè, per esempio,
una sorta di compensazione
voglio dire,
bilaterale.
Io non ho nulla a che dire se uno fa l'equitazione, per esempio, no? Transita quello che vuole e non c'è nessuna differenza.
Sì, ma forse questo è uno dei pochi sport dove...
Ma è anche vero, questa cosa non bisogna dimenticarlo, che le competizioni sono state scelte dai maschi, cioè sono state scelte prima che le donne potessero partecipare, perché se le donne potessero partecipare nella scelta delle competizioni, tipo per esempio salto in alto con sanguinamento genitale, per esempio, oppure 400 metri con pranzo per 12 persone, cioè che uno deve correre 400 metri e contemporaneamente preparare 12 persone, oppure, oppure uno fa
però come per tutte le cose sono stati maschi a scegliere gli sport, le categorie,
le categorie. Se uno fa salto con l'asta con uncinetto, per esempio, no? Prima devi costruire in uncinetto dove devi saltare, poi salti con l'asta, ecco.
Per assurdo.
E credo che ecco, se uno
le donne che la staffetta con cambio pannolino
esattamente,
sì, che invece con del testimone passa
il bambino, no, ma che devi allattare mentre corre, no? Cioè devi allattare con il biberon o con le tette a scelta. Lì il vantaggio di avere le tette sarebbe un grosso vantaggio per poter evitare di portare oggetti.
Quindi però in questi nostri sport soltanto chi ha avuto una transizione da maschio a femmina
avvantaggiato, è certo. Tenendo presente che anche in sport apparentemente poco muscolari, come per esempio la scherma, il livello di attenzione del maschile è nettamente superiore. Il testosterone, cioè i maschi sono stati abituati per 200 milioni di anni a fare una cosa sola e male, cioè a sparare al cervo che passava. Quindi loro hanno una capacità di concentrarsi sulla piccola cosa minima e stupida molto superiore alle femmine per tradizione. Quindi anche in sport che apparentemente sembrerebbero poco coerenti, quindi forza e attenzione settoriale sono vantaggi troppo evidenti, a mio parere, perché possa essere fatto questa cosa. Senza però toccare il nucleo fondamentale, che con questo non voglio dire che non è una donna. Voglio dire, è una donna con vantaggi particolari che non consentono di competere all'insieme all'altro gruppo. Ma volevo tornare un passo indietro, perché mi sono dimenticato di una cosa particolare quando abbiamo parlato del carrello, perché una cosa che magari la gente non pensa è che c'è un grosso problema con le macchine elettriche, quelle senza conduttore, no? Sapete che stanno evolvendo moltissimo, anche recentemente hanno fatto in Molise, faranno queste batterie per le macchine senza conduttore, ma il problema delle macchine senza conduttore devono essere tarate su chi uccidere in caso di incidente. Cioè? Cioè, le macchine hanno un software che dice che se devo ammazzare 5 persone, invece devo ammazzarne una, se devo sterzare a destra o a sinistra.
Ah, devono scegliere, saper scegliere il male minore.
Saper scegliere il male minore.
Porca miseria, ragazzi.
Certo. E oltretutto,
e fanno fuori il signore ciccione di prima.
No, quindi, ma il problema grosso è che se voi mettete nel software che dovete evitare di uccidere 5 persone, dovete meglio ucciderne una, la macchina uccide voi. Perché siete una persona, cioè va a sbattere.
Certo.
Qui dovete escludere il guidatore, cioè dovete fare. Quindi per dire com'è complicato questa cosa delle macchine senza guidatore, perché in caso di incidenti è la macchina stessa che deve decidere il male etico minore, ma lei sceglierebbe di ammazzare voi, il guidatore, perché quello sarebbe il
quindi
minore.
Quindi è meglio non prenderle.
Meglio non prenderle, o meglio che nel software venga escluso, cioè dice ammazzate uno solo, ma non io, non io che sto guidando. Quindi è molto più complicato come tipo di problema. Vedete come i problemi etici si manifestano poi nella realtà concreta.
Certo.
con pochi problemi. Poi fra poco, magari se abbiamo un attimo di tempo, dico qualcosina delle cose che ho detto ieri in Bocconi, magari che vi possono servire.
Quelle sugli oggetti di piacere.
No, qualcosa sì, perché... voi siete menti più sofisticate, per voi parlerò di qualcosa di molto più sofisticato.
Andiamo bene.
Professore, ha bisogno di un prestito? Perché esatto. Non ci ha mai detto una cosa carina in 10 anni che la conosciamo.
Ma ci sta sfottendo, ci sta sfottendo. Ah, tra poco. Okay.
Qualcuno cita opportunamente io robot in italiano, è il motivo per cui Will Smith odia i robot, perché in questi, anzi i robot, che si dice robot in realtà, perché in questi esempi lui farà la scelta più logica, ma non fatta con la morale o con l'etica o col sentimento che userebbe un essere umano. Quel film in realtà indagava proprio questo argomento, questo tema di cui stiamo parlando, no? La scelta che nel caso venga fatta da un'intelligenza artificiale ovviamente non può implicare sentimenti o scelte etiche, no? Implica solo una opportunità, un male minore, come si può dire, un rischio minore, no?
Sì, più che altro è una cosa che devi mettergli dentro, non è che lo può fare
lui. Devi programmarlo tu,
certo. Tu quello che deve fare,
chiaro,
un messaggio semplice, mentre avete visto come le scelte non sono affatto semplici, sono complicate e molto differenziate, insomma, tengono seco gli aspetti che molto spesso le macchine non possono.
Viene in mente anche Robocop che poteva uccidere, vi ricordate, solo gli inferiori, era programmato per non uccidere un suo superiore, quindi c'era una scena in cui quello lo licenziava, a quel punto diventava nella gerarchia professionale più basso e quindi Robocop
poteva
si riprogrammava
uccidere.
E lo poteva
ha spoilerato
uccidere.
Il finale del film.
Ma come?
Ma porca miseria, è un film nuovo.
Non l'avevo mai visto io Robocop. Parliamo di quel che è successo ieri.
Ieri sera.
Magari ne parliamo anche un po' la volta prossima, nel senso che parlavo un po' delle evoluzioni che ci sono in campo sessuologico per la produzione di miglior seme possibile. Noi abbiamo visto già la volta scorsa che il miglior seme possibile c'è quando c'è presente un altro maschio eretto, no? Diciamo così, il maschio produce meglio.
Questa roba è incredibile.
Se va in competizione con una, perché effettivamente,
cioè, tu produci il miglior seme possibile, se mentre fai l'amore c'è un altro rigido che ti sta guardando,
che potrebbe inseminare la tua femmina, ecco. Cioè il momento.
Quindi io avrei paura di altro in realtà. Comunque.
No, ma infatti per persone che hanno problemi a concepire, e purtroppo sono tante, eccetera, si consiglia una gangbang, che è la cosa.
No, lei sta scherzando, però la produzione ci sono un sacco di studi per cercare di migliorare la qualità. Per esempio, questa cosa che attualmente danno i visori in 3D per la realtà virtuale durante la masturbazione per produrre il seme per le fecondazioni artificiali, per esempio, viene dato il visore apposta con dentro una, per cominciare, una cosa molto più realistica, perché siamo dei giornaletti, siamo passati i filmati, siamo passati alla realtà virtuale, e contemporaneamente viene scelta una pornografia con presenza di altri maschi nella pornografia apposta per migliorare la qualità del seme, e qualche volta viene fatta addirittura l'esclusione della mano dominante del soggetto.
Così non si vede.
No, così non si vede. Così la percezione che ha durante la masturbazione è di non se stesso.
Basta.
Di non se stesso sulla cosa. Ci sono dei
Senti, professore, questo effetto di miglior... questo miglioramento del seme è una cosa proprio evoluzionistica, diciamo.
Evoluzionistica è
naturale, istintiva,
legata,
certo,
al, legata al fatto che nella nostre vene batte ancora potente l'animale, nelle sue vene batte molto l'animale che c'è in noi,
nelle tue intendeva
l'animale che c'è
sì,
in
sì,
noi
sì, esatto.
Cioè nel senso okay. che questa
la competizione,
cosa
la
competizione spermatica è una cosa che hanno tutti gli animali ovviamente, e che il maschio ha questo timore di non essere lui quello che trasmette il seme, la genetica. Noi siamo forme sofisticate di trasmissione genetica, non siamo molto dispersi dal virus.
Certo.
Il virus trasmette la sua genetica in un modo semplice, noi trasmettiamo la nostra genetica in un modo
un
complicato,
po' più complesso,
complicato,
però...
ma non siamo molto diversi. E quindi questa insicurezza fa in modo che ogni specie sviluppa delle... Vi ho parlato di alcune specie nelle quali se lo fate accoppiare il maschio con la femmina, tutto va bene. Se fate accoppiare in presenza di un altro maschio, in 10 generazioni raddoppia la dimensione testicolare quella specie perché la competizione, la paura che sia l'altro a inseminare la femmina invece di lui gli fa crescere il testicolo.
Ma dire a uno tu sei un competitivo spermatico è un insulto?
No, è una verità.
È una verità. Può dire.
Tutti siamo
competitivo spermatico.
Tra l'altro volevo cantarvi questa canzone bellissima. Competitivi spermatici in piazza Tiananmen. Sembra un pezzo di...
Assolutamente. Per ricordarlo e così via. Questo, quindi la prima cosa è questa futura evoluzione della produzione in questo senso. Ma una di cui avevo discusso durante la parte non in onda era questa possibilità di far scegliere, per esempio, le donne single il seme del donatore. Attualmente viene scelto in base a caratteristiche fisiche da parte del gestore della banca, o viene scelto,
ma vedono anche la foto
in alcuni paesi ci sono le foto del donatore da bambino, non da adulto perché per la privacy l'adulto non si vede tanto...
da bambino era così
così, quindi non vedono l'adulto. Adesso stanno sviluppando dei software particolari in cui la donna che va nella banca del seme a chiedere il seme viene messa in una specie di gioco con degli avatar. Gli avatar
virtuale
sono i donatori del seme, in modo che la donna
scelga l'uomo giusto.
Ma lei non lo sa qual è che vuole, va dentro e partecipa alla relazione con questi uomini.
Sì.
Alla fine, in base alle caratteristiche di affettuosità, di bellezza, di cose particolari, sceglierà una persona.
Ma è anche più divertente, professore.
Certo, è più divertente. E alla fine, scegliendo nel gioco o nella realtà virtuale una persona, quello lì sarà quello il seme che gli verrà dato il
che
seme.
È più vicino, se vogliamo,
diciamo
al modo più naturale,
e ha anche delle cose da raccontare al bambino sul padre perché le ha virtuali. Sì. Ma diciamo, quello brutto stronzo la prima volta non mi ha guardato,
poi tartagliava perché si è bloccato il software, però
quelle cose di baffè. Quindi nel senso, di questo abbiamo un po' parlato ieri, di come esiste una possibilità anche di business, no? Di
certo.
Investire nel futuro. Lei che è un esperto di Black Mirror, per esempio, ma nella quarta puntata della quarta serie, quella si chiama Hang Up DJ, una cosa.
Ma
di
lei parla di Tony,
sì,
o di Ross?
Di Ross. Parlo di Ross.
Ok, sì, Hang Up DJ è uno dei più belli episodi.
Esattamente.
Belli episodi,
si sta già parlando di questo, cioè le persone sono dentro un videogioco che li accoppia virtualmente, ma in realtà il gioco fa in modo che vengano accoppiati i due che scappano dal videogioco, cioè
i due che non
ne possono più di quel videogioco.
I dissidenti
diciamo, che scappano fuori, cioè, basta, spengono e così via, e vengono accoppiati poi nella realtà della vita. Sono quei due lì, ha scelto quello che scappava con lui via dalla realtà virtuale, insomma.
Pazzesco. Va bene,
interessante, molto meglio di come diceva prima. Pensavo che avesse fatto una dimostrazione di dildos,
insomma, una cosa di questo genere. Vabbè, la farò a voi la dimostrazione di dildo la volta prossima.
La volta prossima. Grazie professor Bini,
grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Grazie, prof.
Radio 105, proud to be different.